Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero a cui iscriverci durante questa puntata con Telegram, WhatsApp o con un SMS 331-62-14013. Diretta @popolarenetwork.it, la mail se volete scriverci durante la diretta. In altri momenti potrete scriverci per suggerimenti, segnalazioni, richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi, come sempre, sul sito di Radio Popolare. È giovedì e quindi ritroviamo la rubrica di Lirica e Classica a cura di Giovanni Chiodi. Vi parleremo poi di due autori di cinema che saranno al microfono di Barbara Sorrentini dopo una rassegna a loro dedicata proprio recentemente. Sono Nathan Depas e Lech Kowalski. Mentre vi segnaliamo che è stato aperto il bando per il premio Pop Opera Prima di Fondazione Mondadori, ce ne parlerà più tardi Andrea Tarabbia, ma il nostro primo ospite, che ringrazio per l'attesa, è insomma un nome celebre del mondo dello spettacolo, anche per una sua presenza in un importante e amatissimo prodotto televisivo, ma noi vorremmo parlare con Antimo Casertano di Mare di Ruggine, uno spettacolo pluripremiato che arriva al Teatro Fontana a partire dal 19 fino al 21. Parliamo di Ilva. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e grazie per questa disponibilità e gentilezza.
No, no, insomma, grazie a voi per questo spettacolo, insomma, Mare di Ruggine chiaramente già evoca e così anche, insomma, il modo in cui lo spettacolo andrà in scena e lo vedranno ascoltatrici e ascoltatori al Teatro Fontana, è stato giustamente visto e segnalato, è già stato in tanti teatri d'Italia, siamo contenti che arrivi a Milano. Che storia racconta? Quale parte di questa lunga storia?
Guarda, in realtà lo spettacolo attraversa 100 anni di storia, parte insomma dall'apertura dell'ex Ilva, del cantiere, come veniva definito dagli operai napoletani, il cantiere, parte quindi insomma dall'apertura, dal cantiere ex Ilva, 1930, e poi arriva insomma ai giorni nostri. È una favola raccontata da un padre ad un figlio, e con la speranza insomma che questa favola abbia prima o poi un lieto fine, perché insomma sono oltre 30 anni che aspettiamo che quel luogo venga bonificato e torni pubblico, insomma. Quindi è una favola che proprio favola non è,
certo,
che come seme di speranza insomma per tutte le generazioni future, attraversa 5 generazioni, perché in realtà poi la storia è una storia familiare, la mia storia, la storia della mia famiglia, e parte insomma dal mio bisnonno e arriva a me, perché sono figlio insomma di uno di tanti operai che ha lavorato poi in quella che poi è diventata Italsider. E insomma io racconto questa favola a mio figlio con la speranza che lui non debba raccontare la stessa favola o magari possa raccontarla ma insomma con un lieto fine. Quindi è questo che attraversa e parla ovviamente di 100 anni di storia, parla anche del quadro politico ed economico del nostro paese, lo sviluppo del nostro paese economico e politico, ma anche ovviamente le crisi degli anni 70, la crisi petrolifera poi degli anni 70 che ha portato insomma alla chiusura di Bagnoli. Cosa, come dire, argomento tristemente ancora attuale perché insomma è di poco fa la notizia che anche a Taranto insomma la vicenda si ripete, si sta ripetendo anche a Genova. Purtroppo è uno spettacolo attualissimo e parla di operai, del tema insomma operaio, della lotta del diritto al lavoro e di come anche questi luoghi di fabbrica rappresentano la vita, perché ovviamente offrono e danno lavoro, ma dall'altro lato ovviamente offrono sempre tra virgolette poi la morte, perché ovviamente sono luoghi pericolosi, luoghi ambientali insomma, dove l'ambiente è a repentaglio.
Allora, noi abbiamo, Radio Popolare segue le vicende sia di Taranto che dell'Ilva da tanti anni, anche attraverso le moltissime opere che sono state dedicate a questa lunga storia, che di fatto è una parabola nera, insomma, sulla storia del lavoro in Italia, anche sulle aspettative che si erano create a suo tempo, no, con la costruzione di questi poli industriali. Ti dico, mio padre era un ingegnere siderurgico e mi ricordo l'inizio della fine, insomma, cioè quando tutti hanno capito che in realtà, no, le cose non erano andate come dovevano andare. È una storia che comincia da lontano e che voi avete appunto raccontato. È raccontata in questo spettacolo cercando anche di spiegarne gli snodi, no? Perché ci sono anche altre città coinvolte nel racconto dello spettacolo.
Sì, in realtà c'è coinvolta anche ovviamente Genova, perché poi mio padre per un breve periodo è andato a lavorare a Genova, a Cornigliano, e quindi ovviamente è coinvolta anche Genova, ma è coinvolta qualsiasi città dove c'è stato un luogo del genere, una fabbrica, non solo una fabbrica siderurgica, ma un qualsiasi tipo di fabbrica. È coinvolta anche ovviamente, per dire, Casal Monferrato, perché poi si parla anche di Eternit, perché ovviamente mia nonna poi insomma venne un'operaia dell'Eternit, e quindi insomma sono coinvolte, è coinvolto un po' tutto il paese in realtà, è uno spettacolo trasversale che prende un po' tutti, ma al di là anche poi della fabbrica, del luogo siderurgico, prende un po' tutti, perché poi ovviamente verso il finale si arriva, come dire, al nero, no?
Certo.
Alle morti che hanno provocato questi luoghi, e chiunque ha avuto un parente, un amico, un familiare, un conoscente insomma che ha sofferto della stessa malattia o che è andato poi insomma in questo nero, si rispecchia e si rivede, dice: ah, quello è mio nonno, ah, quello è il mio amico, ah, quello è.
Abbiamo perso la comunicazione con Antimo Casertano, che forse è in viaggio. Ecco, ti abbiamo ritrovato, sì, scusami. Era andata via per un momento la comunicazione, ma comunque avevamo capito il senso della...
Questa è una favola familiare, insomma, a tante persone. Familiare
molto
per la mia famiglia, ma poi diventa universale perché, ripeto, come ho già detto, tutti si rispecchiano e possono rivedersi in questa favola, che favola non è.
Certo, la crisi e la decadenza di un concetto industriale che tra l'altro insomma è semplicemente non più sostenibile da molti punti di vista, e che quindi fa vittime in tutti i sensi, no? In tutti i modi.
Sì, si parla anche di questo, no? Della deindustrializzazione, del piano di deindustrializzazione anche del nostro paese. Napoli forse è stata la prima a farne le spese, insomma, perché è stato il primo stabilimento ad essere chiuso, però come ho già detto, ripeto, adesso si va incontro, no, ad altre chiusure, ma soprattutto poi la domanda che io cerco di porre al pubblico è: Napoli è stata chiusa 30 anni fa e sono 30 anni che aspettiamo, no, che questo luogo, che poi tra l'altro Bagnoli è un luogo magnifico, adesso arriva l'American's Cup, vediamo insomma che cosa si farà con questo American's Cup, ma non voglio fare polemica perché non sono io insomma addetto a fare polemica, però dico A Napoli sono 30 anni che aspettiamo, adesso si va verso la chiusura di Taranto, si va verso la chiusura di Genova. Che cosa succederà a quei luoghi? Succede un'altra Napoli, succede un'altra Piombino, cioè si bonifica subito, perché poi negli altri paesi, nei paesi europei, tutti questi luoghi sono stati bonificati anche in breve tempo.
Certo.
Invece oggi Napoli sono 30 anni che aspettiamo e c'è una legge europea che dice chi paga, chi inquina paga. Chi ha inquinato, insomma, è lo Stato, quindi è lo Stato che dovrebbe, perché l'Italsider, l'Ilva era all'inizio era IVI, no? Quindi era tutto,
sì.
Come dire, era lo Stato e quindi insomma dovrebbe intervenire lo Stato. Ma forse, lo dico in maniera sempre non polemica, forse è più importante fare propaganda sulla costruzione di un ponte che magari
bonificare
luoghi, capito, che possono essere, come dire,
possono essere riqualificati, possono diventare un'altra cosa, insomma, cioè ce ne abbiamo, insomma, purtroppo decine.
Cosa Bagnoli, che è un luogo bellissimo, la stessa cosa è Taranto, Tamburi, cioè io ci sono stato, come dire, l'ho vista da fuori, è un luogo meraviglioso, lì affacciato sul mare, ok, la si chiude e quindi si manda, come dire, in questa città in chiusura, va bene, lo voglio anche capire, come dire, perché c'è tutto un problema economico, ok. E poi qual è il progetto? Si chiude e che cosa si fa di Taranto? Si fa una nuova Napoli? Si fa una nuova Piombino? Perché Piombino è lo stesso, sono anni che aspettano che venga bonificata.
Certo.
E quindi insomma lo spettacolo parla anche e soprattutto di questo, cioè arriva poi a questo finale qua con un punto di domanda. Qual è il finale poi? È stato previsto un finale per questa favola, per questa storia?
No, ma poi sembra, ovviamente, insomma, penso che siamo un po' tutti d'accordo, sembra che progressivamente la visione a lungo termine sia sempre meno popolare, no? Da parte di chi decide.
Certo.
È tutto a breve termine, è tutto, come dire...
Certo, ma perché io posso, come dire, perché un po' ci sono stato dentro, l'ho studiato, poi amici, insomma, che si battono sul territorio.
Sì.
Per dire, per bonificare Bagnoli, più o meno a preventivo servono 1.800.000.000 di euro, lo Stato ne ha stanziato 500.000.000, poi vogliono che intervengano i privati e ovviamente ci sono tanti gruppi popolari che non vogliono che intervengano i privati perché quel luogo deve tornare pubblico, quindi insomma la battaglia è questa qua, perché è molto semplice dire ok, facciamo a Napoli un bel porto turistico, facciamo a Bagnoli un bel porto turistico, ma invece la cittadinanza vuole la spiaggia pubblica, vuole farsi il bagno in quei luoghi, ma per farsi il bagno, per bonificare, serve 1.000.000.000 di euro, chi lo mette sto 1.000.000.000 di euro? Allora è più semplice fare un porto turistico e far arrivare l'American's Cup, capito che intendo?
Certo. Certo, anche poi tra l'altro dal punto di vista della visibilità degli sponsor e tutto il resto è una scorciatoia, no? Molto facile. Antimo Casertano, non abbiamo parlato di Un Posto al Sole perché volevamo parlare dello spettacolo, ma ovviamente congratulazioni come sempre, insomma, per una delle serie più fortunate, più amate d'Italia. So che in scena con voi, insieme a Luigi Credendino e a Francesca De Nicolais, c'è anche tua moglie, giusto?
Rosa Picariello, la famosissima Rosa Picariello di Un Posto al Sole, sì, Daniela Ioia, che ovviamente è la mia compagna di scena, ma anche compagna di vita. Compagna anche, tra virgolette, anche sul set di Un Posto al Sole, insomma, perché c'è questa relazione
tra Pino,
Picariello. E Pino il postino, adesso è intervenuto Damiano, è tornato alla carica Damiano, insomma, e quindi come andrà a finire?
E insomma lo scopriranno coloro che fedelmente da davvero moltissimi anni seguono Un Posto al Sole. Noi però invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare ad andare a vedere Mare di Ruggine da domani fino a domenica al Teatro Fontana di Milano. Grazie davvero per questa conversazione, Antimo Casertano, buon lavoro.
Grazie, gentilissimi, buona giornata e buon lavoro a voi.
A risentirci.
Ciao, ciao. Oh,
Secondo argomento di quest'oggi, parliamo del premio POP, premio Opera Prima. Questa sigla significa questo, nato nel 2016 con l'obiettivo di dedicare uno spazio alle nuove voci della narrativa italiana contemporanea. Una iniziativa che vuole tracciare una mappa delle tendenze della narrativa emergente e anche insomma lavorare sulla formazione. È promosso dal Master in Editoria dell'Università degli Studi di Milano, dall'Associazione Italiana Editori LAIE e da Fondazione Mondadori. Da poco è stato aperto il bando per la sua 11ª edizione e il progetto, il premio, è coordinato da Andrea Tarabbia, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, non è la prima volta che parliamo del premio POP, ma ci fa piacere tornare a parlarne perché, se non sbaglio, il nuovo bando è uscito insomma lo scorso 15 dicembre, quindi proprio da poco.
Sì, sì, il bando è uscito lunedì ecco. Era il 15 dicembre, l'abbiamo lanciato e stiamo cominciando quei lavori.
Allora, raccontiamo un po', poi magari facciamo anche qualche nome di coloro che l'hanno vinto negli anni passati, ormai sono quasi 10 anni, anzi 11, no?
11.
Che dico, sono 11 anni, questa è l'11ª edizione. Dicevo, le finalità e anche le modalità per partecipare al premio.
Ma allora, guardi, le finalità sono molteplici. Anzitutto è un premio che è nato appunto 11 anni fa per iniziativa di Benedetta Centovalli, a cui poi io sono subentrato nel 2020, ed è un premio che è nato da una parte, insomma, evidente, per promuovere e far conoscere gli esordienti, no? In un clima, in un ambiente editoriale in Italia in cui è sempre più difficile emergere e farsi vedere, soprattutto se si è sconosciuti e si appunto si esordisce. Dall'altra parte, essendo un premio che viene organizzato e bandito all'interno di un master in cui i ragazzi e le ragazze studiano per diventare editor e redattori e in qualche modo insomma per lavorare nel mondo e nell'ambiente dell'editoria italiana, è anche in un certo senso un premio didattico, no? Nel senso che a loro si insegna alcune modalità tecniche di lettura, no? Di ogni libro che arriva e che viene preselezionato, loro devono fare un parere di lettura sulla falsa riga di quelli che si fanno davvero nelle case editrici, nelle agenzie letterarie. E poi il premio in realtà è doppio, nel senso che diamo due premi, un premio al vincitore, come dire, universale, cioè al libro migliore, e un altro è un premio alla cura editoriale, cioè al libro che è fatto meglio, cioè non quello che racconta la storia migliore o che ha lo stile più bello, più affascinante, ma quello che è fatto editorialmente meglio, dalla copertina ai paratesti, all'impaginazione, al lavoro di comunicazione che gli uffici stampa gli hanno fatto intorno. Quindi gli studenti e le studentesse del master insomma lavorano a tutti gli aspetti di questi libri, quindi in questo senso è un premio anche didattico.
Ecco, questo sicuramente. Dicevamo, facciamo qualche nome dei vincitori del passato.
Ma allora io, guardi, le farei il nome dei vincitori dell'anno scorso, che sono Nicolò Cavallaro, che ha vinto con questo libro stranissimo, bizzarro, intelligentissimo e molto divertente, che si chiama Il Lama dell'Alabama per H Edizioni, e mentre la menzione per la cura editoriale, cioè il libro che era fatto appunto meglio secondo la nostra opinione, era Airu di Alberto Locatelli di Italo Svevo Edizioni. Ma insomma hanno partecipato a questo premio poi persone che hanno, viene in mente Maddalena Fingerle, che vinse con Lingua Madre un po' di anni fa, Filippo Maria Battaglia, che ha vinto con Nonostante Tutte, edito da Einaudi nel 2022, se ricordo bene, Jonathan Bassi, Ania Trevisan, insomma un sacco di figure.
Gesuino Nemus, me lo ricordo.
Che vinse la prima edizione.
La Teologia del Cinghiale.
La Teologia del Cinghiale, sì, edito da da Eliot, che era proprio la prima edizione, se ricordo bene. Insomma, tante persone che, non dico adesso, non arrivo a dire che il premio Pop sia stato una rampa di lancio, però è stata una piccola tappa.
Beh, essendo un premio all'opera prima, forse sì anche, no? Magari non l'unica, ma insomma, comunque, certo, c'è Jonathan Bazzi, insomma, cioè... Va bene, allora, dicevamo di concentrarci su come funziona il premio, perché so che ci sono delle novità anche riguardo alle giurie.
Ma allora, le giurie sono sempre, cambiano tutti gli anni. Di base hanno le 26 persone che fanno parte appunto del master, noi li chiamiamo i masterieri in fondazione
ecco. Mondadori.
Poi ci sono dei rappresentanti, beh, ci sono io, ovviamente ho un voto che vale quello degli altri, insomma, però ci sono io. Ci sono rappresentanti dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori, di UNIMI, che insomma di tutti gli enti che organizzano e collaborano insomma alla costruzione del master. Abbiamo poi 10 alumni che cambiano tutti gli anni, però insomma è giusto far partecipare le persone che hanno fatto parte della storia del master. L'anno scorso, che era un anno come dire l'edizione scorsa, ma è stata quest'anno, a maggio di quest'anno, che è stata un'edizione un po' giubilare, no? Nella misura in cui era il decimo anno, abbiamo allargato la giuria facendo partecipare tutti e tutte i vincitori e le vincitrici delle edizioni precedenti che hanno dato il loro voto. Quest'anno, tutti gli anni cerchiamo un po' di rinnovare la formula, partecipano alcune riviste letterarie, che ognuna delle quali sceglierà un proprio rappresentante, che leggerà la cinquina, i libri della cinquina, e anche loro come rivista letteraria avranno avranno a disposizione appunto un voto. E negli anni poi abbiamo fatto votare TikToker, BookToker si chiamano,
sì.
Abbiamo fatto votare influencer, abbiamo fatto votare librerie, insomma cerchiamo sempre di cambiare, perché l'idea è di dare nel nostro piccolo insomma una panoramica di tutte quelle che sono le figure e le istituzioni che lavorano intorno al libro, che lavorano nel mondo del libro. Quest'anno tocca appunto alle riviste letterarie.
Bene, allora abbiamo detto, il bando si è aperto il 15 dicembre, e le candidature chi le invia?
Allora, alcune noi facciamo tutti gli anni, ovviamente siamo piuttosto attenti per questioni molto comprensibili agli esordi, quindi alcuni libri li chiediamo direttamente noi o li chiedo io agli editori, o mi arrivano come
dagli editori come... che sanno che c'è il premio.
Che sanno che c'è il premio. Poi quello che è successo appunto lunedì, con che abbiamo dato inizio ai lavori, abbiamo scritto a tutti gli editori italiani dicendo che quest'anno ricominciamo col Pop e dando i termini e i modi per poter partecipare. Ci sono già arrivate delle non sono più autocandidature, nel senso che siamo noi che scriviamo dicendo proponete i vostri testi, proponete i vostri autori, però insomma stanno cominciando ad arrivare delle
ma ci sono anche degli outsider?
In che senso degli outsider? Cioè gente che
non sono già dentro al sistema, insomma.
Allora, sì, ci sono, se ne candidano, si candidano persone che si sono autopubblicate il loro libro con questi sistemi, insomma, adesso si può fare tutto il contrario di tutto, no? Però noi le autocandidature di persone che si sono autopubblicate non le prendiamo in considerazione, perché noi siamo un premio fatto all'interno di un master in editoria. Ci deve essere la mediazione editoriale al centro. Se tu ti autopubblichi e scavalchi la mediazione editoriale, cioè il lavoro editoriale sul tuo libro, scavalchi di fatto le professioni e le professionalità per cui esiste questo master, e non ha senso che noi ti prendiamo in considerazione. Quindi candidature spontanee sì, ma da parte di autori.
Di chi è già pubblicato.
Di chi è già pubblicato, di chi non ha pubblicato, escludiamo ovviamente anche gli editori a pagamento.
Sì, sì, certo.
Ci sono dei paletti anche morali, no? In un certo senso, che dobbiamo seguire, ma poi anche professionali.
Bene, allora, dove troviamo le informazioni?
Allora, le informazioni le trovate sul sito di Fondazione Mondadori, della Fondazione Mondadori, è fondazionemondadori.it, c'è proprio una sezione dedicata al premio Pop, e sui social sia di Fondazione Mondadori che proprio del premio Pop, che sta su Facebook, su Instagram, su TikTok, su X, quindi ci sono tutte le novità, sono lì, e il premio poi comincia, i lavori entreranno poi nel vivo a febbraio, perché noi adesso stiamo raccogliendo ancora i materiali, appunto, i lavori entreranno nel vivo a febbraio, la finale con la proclamazione dei vincitori sarà il 12 di maggio, tra febbraio e il 12 di maggio ci saranno insomma 3 mesi di un buon battage social fatto dai masterini e dalle masterine.
Bene.
E quindi insomma lì si verrà a sapere tutte le tappe della
tutto quello che c'è da sapere.
Esatto.
Grazie ad Andrea Tarabbi, abbiamo parlato del premio Pop, a risentirci presto.
Grazie mille, arrivederci.
Bentornate, bentornati, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Allora, ci sono alcune cose che mi fa piacere ricordarvi, per esempio c'è un appuntamento fra i molti che ci sono a Natale, alcuni anche francamente un po' stucchevoli con la musica natalizia, con il periodo, però diciamo che l'appuntamento della Scala, per cui come sapete è possibile anche entrare con gli ingressi facendo la coda oppure cercando ancora la possibilità di acquistare qualche biglietto online, che sarà il prossimo 20 dicembre alle ore 20, l'orario classico insomma dei concerti alla Scala, ma del concerto di Natale in particolare. Lorenzo Viotti, che dirige la Messe solennelle de Sainte-Cécile di Gounod, è oggettivamente un appuntamento molto bello e quindi ve lo segnaliamo, così come quello di questa sera in auditorium, come sempre il giovedì, l'Orchestra Sinfonica di Milano, di cui abbiamo parlato ieri perché si è aggiudicata il premio Ezio Bosso proprio recentemente. Propone una serie di carols natalizi, però di una tradizione talvolta anche un pochino dimenticata, insomma non le solite cose per intenderci. E poi fra i molti, gli infiniti concerti di gospel, che per carità va benissimo, ma insomma arrivano tendenzialmente sempre a Natale, noi vi segnaliamo che sabato torna la Holy Swing Night con allo Spirit di Milan, con una serie di artisti che proporranno una playlist non del tutto consueta. Insomma, bisogna anche un po' scegliere fra le proposte di Natale e noi magari proveremo a farlo anche nei prossimi giorni. E ci teniamo in sottofondo Cat Power con la sua Try Me, brano recentissimo, che ritroviamo con piacere quest'artista, sempre sorprendente, anche su un repertorio apparentemente classico. Barbara Sorrentini mi ha raggiunta per parlare di tante cose con due ospiti che saranno in diretta con noi.
Buongiorno, buongiorno. Sì, volevo parlare di Mexico e Briciole, che è una rassegna cinematografica che si è chiusa giusto ieri al Cinema Mexico, insomma anche un grande omaggio al lavoro che ha fatto Antonio Sancassani in questi anni, che tra l'altro tra pochissimo è un anno dalla sua scomparsa, i primi di gennaio, però si è chiusa ieri con una masterclass del regista Lech Kowalski, che noi avevamo già incontrato a Milano per Filmmaker, che gli aveva dedicato una retrospettiva, e anche adesso alcuni suoi film si sono visti proprio al Mexico. Con noi Nathan De Pass, che ha curato questa retrospettiva, che intanto saluto. Buongiorno Nathan.
Buongiorno, buongiorno, grazie della chiamata.
Ecco, io spero che riparta poi a gennaio questa retrospettiva, quindi magari avremo modo di tornarci, però ne approfitterei della presenza di Lech Kowalski con te proprio per capire un po'. Tra l'altro è stato presentato il suo ultimo film Zero e i suoi precedenti, esatto, Story of a Junkie, East of Paradise, insomma film molto importanti. Quindi chiederei a lui, se puoi passarcelo, di raccontare un po' anche la visione di questo suo ultimo film, che da quello che ho capito, purtroppo non l'ho potuto vedere, che riassume un po' il suo modo di immaginarsi la realtà in modo distopico, ma in realtà sotto sotto molto reale, per sintetizzare in modo un po' così semplificato.
Sì, traduco.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno, Lech.
So like, they're welcoming you and they're asking if like to tell about Zero, you know, your last feature film that is, you know, it's about like your vision of reality, but like in a new kind of form. It's like, it's kind of your new fiction film.
Yeah, I mean, you know, the film is a way of examining my dreams about what could happen with society. And with that film, I wanted to present the people in the film as almost like creatures, like animals, who, because they are victims of all the sort of the corporate reality that is imposed on us that makes us consumers. And this is like what happens to consumers in the future.
Okay, traduco brevemente. Sostanzialmente, il film Zero è una trasposizione cinematografica dei suoi sogni su cosa potrebbe succedere nella realtà. Zero in realtà è ambientato, questo lo aggiungo anche io per darvi più informazioni, è ambientato in un futuro, nel 2083, ed è, diciamo, appunto una trasposizione dei suoi sogni su cosa potrebbe accadere alle persone nel futuro e nella realtà, persone come noi, però trasportate nel futuro, che appunto non sono più cittadini ma sono consumatori e vengono schiacciate dal sistema, diciamo, corporate, dal sistema del capitalistico, e insomma diventano poi delle sorte di creature strane, degli animali in un futuro post collasso.
Sì, che tra l'altro è 99 anni dopo, 1984 di Orwell, quindi insomma il senso è anche quello. Ecco, la sua idea di futuro, visto che comunque lui molto vive negli Stati Uniti, insomma il suo cinema lo produce in modo indipendente lì, gli chiederei proprio una domanda, cioè una cosa sull'attualità di un film che vede il futuro ma in maniera tra virgolette catastrofica.
Okay, so like she's asking, like, you know, because like you are an independent filmmaker, and so like it's about like the contemporary thing of your movie, that is a movie like about like a post collapse future. Mm. Like, what is about like the nowadays?
Well, I mean, you know, the thing about right now, we are, I mean, for me, the important thing is that we are living in post-collapse right now, but there's so many things we don't see, because they're happening, you know, in the environment, they're happening in the business world. These are forces that are changing us, and so this is, the film reflects on that. But the thing that I wanted to say that's important is that this film is not like a post-apocalyptic kind of vision with, you know, nuclear reactors exploding and that kind of ugly kind of colors and drab kind of reality of how that kind of thing could look. This is more of a impressionistic look at what has happened based on a dream. And like in a dream, you have very vivid colors and very vivid sounds. And I think that is a way to make people kind of emotionally react to the film. And emotionally, these issues that I'm trying to talk about come into their into them. For instance, I think that the main character in the film, you will never forget his face, because he's almost on the screen like 80% of the time.
Okay, noi viviamo già adesso in una epoca post collasso per l'inquinamento, per tutto quello anche che, diciamo, a cui siamo sottomessi dall'economia, dal business, e il suo film Zero non è un film post-apocalittico nel senso come magari si può immaginare, nel senso hollywoodiano, o nel senso che è successo qualcosa di tragico come una bomba nucleare, o il mondo è andato completamente distrutto e la realtà è completamente diversa. È un film che in realtà cerca un linguaggio diverso, appunto un film post collasso, non post apocalisse, che c'è una grande differenza, ed è un film basato su un sogno, su come noi potremmo essere nel futuro, su come noi saremo nel futuro. E quando uno sogna vede i colori molto più vividi, sente suoni in maniera molto più nitida e presente. E quindi il sogno può arrivare, diciamo, alle emozioni delle persone. Questo è un film che cerca di toccare le emozioni delle persone, soprattutto il protagonista Zero, che dà anche il titolo al film, il suo volto nessuno delle persone che vede il film lo dimenticherà, perché è presente per l'80% del film, e nel momento in cui appare nel film rimane in un certo senso, come dire, stampato nella memoria, stampato nella mente degli spettatori.
I just want to add one short thing to answer your question in a precise way. What the film is about is it shows how people are zombies. In other words, we are, I think most people in the contemporary society in all countries, in most countries, are kind of like zombies, not really knowing what is really going on. So they go through life as sort of just being alive. They have to eat, they have to drink, they have to go to the toilet. But the reason to exist is changing, and this is very frightening to me. And that's really what the film is about.
Il film, appunto, è ambientato nel futuro, ma racconta, diciamo, una sua paura, che è la che anche una, diciamo, la sua sensazione del fatto che noi siamo già adesso nell'epoca che noi viviamo, molte persone sono diventate zombie, nel senso che non sanno che cosa può riguardare la loro vita, non hanno una, come dire, un controllo, ma non tanto un controllo, non hanno, come dire, una sensibilità verso la propria vita, ma vanno avanti, diciamo, per inerzia, mangiano, bevono, vanno a lavoro, ma non sanno che cos'è la loro vita, e che quindi la cosa che lo spaventa molto è che già adesso la maggior parte delle persone sono diventate degli zombie.
Grazie, e un'unica cosa volevo capire ancora, ma il film si vedrà, sarà al Messico, avrà una distribuzione?
Il film è appunto una produzione molto molto indipendente. Lech Kowalski ha fatto tutto da solo, You Made Everything Alone, yep. Dai costumi al trucco alla scenografia, e noi abbiamo fatto questa prima mondiale al Messico, e adesso parleremo dovrò parlare, diciamo, con le altre persone con cui lavoro al Messico per riuscire magari a tenerlo in programma, ma comunque io e Lech abbiamo già pensato che vorremmo per i prossimi cicli della rassegna riproiettarlo con una presentazione di Lech, con una masterclass, e poi con anche magari annesso una giornata in più con un altro suo film, diciamo, più vecchio. Diciamo così. Quindi riproporremo Lech Kowalski al Messico sicuramente.
Benissimo, allora ci sarà possibilità di vederlo. Grazie, ci risentiremo allora più avanti per aggiornare anche la vostra retrospettiva e la vostra rassegna al Messico.
Certo.
Grazie, Nathan Barbara. De Pass e Lex
Kowalski. Grazie.
Ciao, grazie.
Grazie, buona giornata.
E grazie a Barbara Sorrentini, ce l'abbiamo fatta. grazie mille.
Ciao.
Il momento, come la sigla ci annuncia, della rubrica di Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Ira. Allora
tecnicamente vado. Noi non ci potremo sentire nelle prossime due settimane, perché insomma noi arriviamo fino a mercoledì, dopodiché insomma partono festeggiamenti, produzioni giusto. Speciali. Io ti dico che però il giorno di Natale alle ore 7 io sarò il Grinch per un po' di tempo e quindi diciamo che per la prima parte della mattinata farò delle cose per chi non ha voglia di immergersi nell'atmosfera natalizia, e che il giorno dopo, sempre in mattinata, adesso l'orario non ricordo, mi occuperò della conduzione Alka-Seltzer, cioè quella dopo il Natale. Valuta tu. Se vuoi intervenire lì, non me lo devi dire adesso, me lo dirai più avanti.
L'ho detto subito, ci sarò.
Molto amato da ascoltatrici e ascoltatori il nostro Giovanni Chiodi, per sentirlo anche in mezzo alle feste, magari ci sentiamo in quelle fasce.
Va bene. Senti, allora chiudiamo in bellezza l'anno, parliamo di un'altra grande inaugurazione, no? Dopo quella della Scala, del Teatro dell'Opera di Roma, che ha inaugurato la sua stagione, mi fa piacere dirlo, con il Lohengrin naturalmente di Wagner, che erano tantissimi anni che non si dava a Roma, e per l'occasione abbiamo avuto due debutti eccellenti di due artisti che amiamo molto, cioè Michele Mariotti sul podio e Damiano Micheletto alla regia con tutta. la sua squadra. E devo dire che il duo, ecco, Mariotti, Micheletto, insomma, non lascia mai indifferenti e non fanno mai cose banali. Infatti, la concertazione di Michele Mariotti era molto interessante perché vede Lohengrin fuori dal mito. Per lui è una sorta di favola umana, ed è vero, è da umanizzare. Quindi suoni molto liquidi, un tratteggio molto sfumato di archi e legni, accanto naturalmente alle campate robuste e però non monumentali, con dinamiche molto variate e trasparenza. E fra l'altro con Mariotti canta anche l'orchestra, in questo dal vivo si sente molto. E questa concezione del direttore si sposava benissimo con la regia, ecco, per nulla tradizionale di Damiano Micheletto al suo primo Wagner, una scenografia come al solito molto evocativa, semplice, lineare, di Paolo Fantin, illuminata dalle luci, che dire geniali è troppo poco, di Alessandro Carletti, che anche qui dal vivo si percepiscono molto meglio. Una parete lignea di frassino lungo la quale si dispone il coro, nel quale, sottolineo, recitano tutti i coristi, una vasca da bagno al posto dello stagno, una bara con dentro delle piume al posto del cigno, Elsa sotterrata nella sala fino alla testa, che è una finta ordalia tratta da un racconto, ma che nella verità non è, mentre l'ordalia vera di Lohengrin, che sarebbe il duello, è sostituito da una specie di prova di liquido bollente argentato che brucia naturalmente la mano di Terramund e non quella di Lohengrin. Un matrimonio tra i due che è anche un funerale, e poi colpo di teatro, questo uovo gigantesco in una teca a simboleggiare sia l'origine di Lohengrin sia il dubbio che genera in Else, e alla fine poi in tutti, al punto che nel secondo atto scendono dall'alto tantissime uova, quanto nel terzo atto Elsa rompe l'uovo, vi trova un liquido nero che, spalmato sugli occhi, rende cieca lei e il coro. Quindi vi ho raccontato rapidamente una regia molto movimentata che si segue tranquillissimamente, fluidamente, e sottolineo, si capisce anche molto bene. Dal vivo lo spettacolo ha un grande impatto grazie alla recitazione veramente straordinaria di tutti, alle luci del mago Carletti che vi ho nominato prima, nella compagnia di canto secondo me svetta il tenore, che è Dimitri Korchak, scelto appositamente da Mariotti perché viene da bel canto e quindi in grado di cantare tantissimi piani e pianissimi, ed è una scelta anche rischiosa perché non è il solito Elden tenor. Invece, a parte la Ortrud magnifica della Gubanova, gli altri vocalmente sono, devo dire, abbastanza modesti, quindi non è una compagnia di canto omogenea. Thomas Thomason, che fa Terramund, è un grande attore, però è un cantante molto ingolato e molto oscillante, e la Elsa di Jennifer Holloway è bellissima da vedere, un po' meno da ascoltare. E c'è un grande Araldo, ma un re molto modesto. È una bellissima inaugurazione e, attenzione, potete vederla tranquillamente anche voi, perché adesso l'opera non è più in scena perché è stata registrata da Rai 5, e quindi lo spettacolo si può comodamente vedere durante le vacanze natalizie anche oltre su Rai Play o YouTube.
Bene, vuoi aggiungere qualcosa, dato che appunto ci risentiremo avventurosamente in altri orari?
Sì, grazie. Al posto di parlarvi dei vari concerti di Natale, che naturalmente ci saranno in tutti i teatri, compreso il nostro della Scala, vi inviterei ad andare all'inaugurazione della stagione di Piacenza. Voi sapete che io faccio anche molta provincia. Il Teatro Municipale di Piacenza aprirà con Stifelio di Verdi venerdì e domenica, e poi sarà ripreso in streaming, quindi ne potremo tranquillamente, in poche parole, riparlare anche in gennaio, perché si darà anche in altri teatri. Però una stagione molto importante, ricchissima, e questo mi sento di segnalarlo. E poi avremo le ultime recite di Ernani di Verdi al Teatro Filarmonico di Verona. In gennaio riprendiamo con altre cose, che ovviamente altre sorprese di cui parleremo.
Allora Giovanni, intanto buone feste a te, intanto comunque ci sentiamo proprio sotto le feste, per cui avremo modo di, adesso ormai hai firmato col sangue, ecco, per cui Perché il Grinch poi è una serie di amici in realtà, perché poi non è così antipatico, insomma, cioè è soltanto un po' brontolo, cioè così, insomma, io sono un antinatalista convinta. Mi ricordo la prima conduzione antinatalista la feci, dato che siamo in tema, tu sai che stiamo celebrando, sì, i nostri a proposito, visto che ho ancora due minuti, qual è stata, sì, la prima volta che sei andato in onda a Radio Popolare?
Allora, io ho fatto una trasmissione che si chiamava L'onda dei suoni mistici, che è una frase verdiana, sì, dal Trovatore, e sai che non mi ricordo esattamente, lo stavo cercando.
Ma quando andava la trasmissione? Io mi ricordo il titolo, non ricordo quando andava.
Però sono sicuro di riuscire a reperirlo perché scrivo tutto e quindi ne guardo, c'è passato l'altro giorno, devo parlare con Ira perché mi devo ricordare io proprio il giorno preciso in cui sono entrato nella vecchia sede di Radio,
certo, in via Stradella,
che era vicino a casa mia,
in via Stradella, certo,
era comodo,
sì,
diciamo, era comodo, ecco, anche se adesso gli studi sono bellissimi, sono, per chi non li ha visti, so che li vengono a vedere, no, quando ci sono le feste,
certo,
sono fantastici, ecco, quindi era più piccolino, però era un pochettino più centrale, e lì andavo, cosa che mi manca molto, di andare in studio, devo dire la verità.
Ma vieni.
Lo so.
Ormai sei diventato troppo importante.
Allora... sanno che c'è un problema di lavoro, no?
Sì, lo sanno.
Ecco, e allora era un po' qui, e quello mi manca molto, però sono sicuro di reperire la data precisa. Sì, sì.
Va bene, allora quando la scopri me lo dici, erano dunque anni precedenti il 2000, quindi ormai sono decenni che tu...
Sì.
È bello, tra l'altro era il titolo, hai ragione, hai fatto bene a ricordarlo. Va bene.
Non era mio, ecco, l'ha inventato qualcun altro.
Chi l'ha inventato?
Carlo Curami.
Che ricordiamo, mamma mia.
Che ricordiamo che purtroppo appena
è mancato da poco più di un mese, infatti era un mio grande amico, l'ho ricordato già, esatto, in altre circostanze.
Ma Carlo.
Sì, è giusto farlo.
Sì, è giusto farlo, che mi ha portato alla radio, poi lui ha fatto il cantante, no?
Sì, sì.
E quindi ha lasciato la critica musicale e io sono andato avanti, ho trovato altri amici in radio, fra cui Ira Rubini.
Buone feste, Giovanni.
Storia.
Certo. Grazie. Un abbraccio, ciao, a presto.
Ciao.
E allora con questi ricordi della redazione di Lirica di Radio Popolare, di cui anch'io facevo parte, in quella trasmissione sono intervenuta anch'io insieme a Carlo Curami, che ricordo ancora una volta. Io lascio spazio alle Calta, lascia spazio alle notizie delle 12.30 e noi torniamo domani, come sempre, alle 11.30. A risentirci. Ciao.